appena tornato proprio dalla Colombia, si trovava in una missione internazionale che aveva il compito di verificare il rispetto da parte delle autorità colombiane delle raccomandazioni fatte dall'ONU per il rispetto dei diritti umani e civili delle popolazioni indigene. Buongiorno Giuseppe, innanzitutto.
Buongiorno a tutti voi. Sì, come tu stavi accennando, questa missione internazionale è stata convocata dalla UNIC, che rappresenta i 94 popoli indigeni colombiani, che sulla base delle raccomandazioni fatte da Rodolfo Stavenhausen del 2004, che chiedeva, intimava al governo colombiano di intervenire immediatamente per ripristinare la situazione dei diritti umani violati e del rischio che correvano di estinzione 19 popoli indigeni, su questa base di raccomandazioni, di richieste fatte al governo colombiano, la UNIC, dopo 2 anni praticamente durante i quali la situazione delle popolazioni native è nettamente peggiorata con l'attuale governo Uribe, ha convocato proprio una missione internazionale di osservatori indipendenti provenienti da circa 20 paesi del mondo diversi, 9 paesi europei, Stati Uniti, Canada, altri paesi latinoamericani, proprio con l'obiettivo di riuscire ad andare in 4 zone diverse del paese, precisamente la Sierra Nevada di Santa Marta, Arauca, l'Alto Sinú, Córdoba e il Cauca. In queste 4 zone dove ci sono 19 comunità indigene a rischio, la situazione è drammatica dei diritti umani e la nostra missione purtroppo non ha potuto fare altro che riscontrare come le raccomandazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite del 2004 siano cadute completamente nel vuoto, che la situazione appare completamente peggiorata.
Ecco, dopo le elezioni la situazione è cambiata in qualche modo, è peggiorata magari rispetto a un periodo di campagna elettorale in cui Uribe voleva accreditarsi maggiormente rispetto alla comunità internazionale?
Ma purtroppo quello che noi abbiamo riscontrato da parte del governo Uribe è un atteggiamento innanzitutto di profonda chiusura. Se voi immaginate che la nostra missione, che era una missione di alto livello, accompagnata anche da alcune agenzie delle Nazioni Unite, da alcune ambasciate, aveva programmati alcuni incontri col ministro degli interni, col ministro dell'ambiente, col ministro dell'educazione, con la vicepresidenza, con il direttore di affari etnici, e tutti questi ministri praticamente non sono venuti all'incontro programmato nella Defensoria del Pueblo, ma hanno inviato dei funzionari di basso rango, quindi dimostrando la chiusura del governo per tutto ciò che riguarda rispetto dei diritti umani e quindi la chiusura da parte del governo a tutto ciò che possa venire dalla società civile colombiana di fatto. Purtroppo se noi guardiamo anche i dati numerici, che nonostante l'affanno da parte dell'ufficio marketing del governo Uribe di dimostrare qualcosa di diverso, se noi guardiamo i numeri freddi purtroppo, ma se ci atteniamo a quelli, la situazione dei diritti umani in Colombia appare notevolmente peggiorata da quando Uribe è stato rieletto presidente. Il numero dei sequestrati è aumentato, il numero dei morti ammazzati è aumentato, il numero degli omicidi mirati è aumentato, addirittura è triplicato, ed è qualcosa che ci preoccupa tantissimo, dovendo purtroppo denunciare per l'ennesima volta che tra gli omicidi mirati vi sono sindacalisti, difensori dei diritti umani, leader delle comunità indigene, leader dei movimenti sociali, avvocati, difensori dei diritti umani, giornalisti che cercano di fare luce sulla guerra in Colombia. Per cui la situazione del nuovo governo Uribe è nettamente peggiorata, sia per ciò che riguarda i diritti umani e sia per ciò che riguarda la situazione nel paese, e cioè la Colombia in questo momento sta vivendo la più grave crisi economica degli ultimi 50 anni, un paese nel quale il 70% ancora vive in fasce di povertà, dove l'industria più importante del paese è stata o smantellata o viene privatizzata, pensiamo alla lotta di Ecopetrol, che è la principale impresa di Stato nel settore petrolifero, dove i sindacalisti della USO stanno portando avanti una battaglia straordinaria per impedire la svendita della principale azienda di Stato, ecco, per darvi un esempio, o dell'Agenzia di Sicurezza Sociale, anch'essa sotto la falce delle politiche di privatizzazione imposte dal nuovo governo Uribe. Ecco, la situazione è questa, in cui la Colombia ha firmato un trattato di libero commercio con gli Stati Uniti, si è praticamente di fatto esclusa dalla possibilità di rafforzare il mercato dell'area andina e quindi di rafforzare le relazioni con i propri partner nella regione andina, quindi di rafforzare le esportazioni dei propri prodotti e le importazioni dei prodotti che comunque provengono dall'area di riferimento della Colombia. È una situazione in cui vi sono quasi 4 milioni di desplazados, e cioè anche in questo semestre le proiezioni, secondo quello che ci diceva l'ACNUR, quindi l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, è a livelli mai raggiunti da nessun pianeta, da nessun paese. Solo il Sudan ha un numero maggiore di desplazados interni, cioè di sfollati. Se a questo aggiungiamo gli sfollati interni, cioè gli sfollati che non vengono cacciati dalle loro terre per andare nelle grandi città, ma vengono cacciati per il conflitto dalle loro terre e vanno a finire in un'altra parte di quei territori, quindi ai confini di quelle regioni, beh, allora i dati sarebbero ancora più inquietanti. E in più, uno degli argomenti più importanti in questo momento per l'opinione pubblica latinoamericana e per la società civile colombiana è senza dubbio la legge di giustizia e pace, e cioè la legge secondo la quale il governo Uribe promuove la smobilitazione del paramilitarismo colombiano, concedendo di fatto la possibilità di non andare sotto processo per nessuno dei paramilitari che si sono macchiati di crimini contro l'umanità, di crimini contro l'uomo e di massacri. Grazie a questa legge, di fatto oggi i capi dei paramilitari dettano condizioni al governo, possono accettare di essere smobilitati, quindi di ridare le armi indietro e di essere reintegrati nello Stato, di vedere i loro crimini condonati. E quindi immaginate questo cosa significa per circa 2,5 milioni di famiglie delle vittime di questi anni di guerra in Colombia, di vittime del paramilitarismo. Pensate cosa significa per una donna o per un bambino che è orfano, o una donna che è vedova perché suo marito, sindacalista o difensore dei diritti umani, è stato ammazzato o massacrato, fatto a pezzi e buttato in una fossa comune da un paramilitare che oggi governa di fatto con Uribe e di fatto non va in galera, non viene messo sotto processo per crimini contro l'umanità. Quindi è una situazione aberrante, perché questo produce ulteriore conflitto sociale nel paese, tende ad incentivare di fatto il conflitto, a spaccare il paese, e di fatto la politica di sicurezza democratica del governo Uribe in questo senso non aiuta, considerando che ci sono oramai 3 milioni di informanti per il governo, cioè gente comune che in virtù del fatto che può passare informazioni sul vicino di casa e prendere per questo una ricompensa in denaro, voi capite bene come la moralità della società colombiana risulta veramente colpita e minata nelle sue radici, perché se di fatto il mio vicino per fame può vendere un'informazione falsa sul mio conto e io posso essere arrestato dalla polizia politica senza giusto processo e i paramilitari possono massacrare la mia famiglia e non finire in nessuna galera, e gli accordi di libero scambio di fatto privatizzare le grandi imprese e dare la possibilità alle transnazionali di fare affari e i miei prodotti non poter essere messi sul mercato, voi capite che in una situazione del genere diventa difficile parlare di pace, di giustizia, e la guerra in Colombia è destinata a perdurare.
Ecco, tu assieme ad altri esponenti della società civile internazionale sei appena tornato dalla Colombia, quindi per concludere ci puoi dare qualche impressione di prima mano di quello che hai visto?
Ma è una situazione drammatica, drammatica sia nei territori, i territori delle comunità indigene che di fatto sono colpiti dai paramilitari e dall'esercito e dal fuoco incrociato in alcuni casi, proprio a causa dei loro stessi territori, perché sono ricchi di risorse, di materie prime, per cui il vero conflitto che vivono le comunità indigene è un po' lo specchio della Colombia, se vogliamo, un po' una metafora di quanto sta avvenendo in Colombia. Loro vivono e hanno conservato territori che oggi sono di interesse per le grandi imprese, le grandi multinazionali, e che di fatto vengono militarizzati affinché il governo colombiano possa garantire il profitto a queste grandi imprese. E quindi questi megaprogetti portano violazioni dei diritti umani, sfollamento, torture, omicidi mirati. La situazione è grave anche nelle grandi città, Bogotà, Medellin, a Cali, dove di fatto i movimenti sociali, i movimenti sindacali rischiano giornalmente la vita e continuano a essere indeboliti. Quello che a noi preoccupa e che vogliamo denunciare e che abbiamo già fatto col documento finale, che il genocidio delle comunità indigene, della comunità contadina e della comunità afrocolombiane non può non avere l'interesse della comunità internazionale in questo momento. Noi ci appelliamo davvero alla sensibilità politica delle organizzazioni sociali italiane e europee, delle organizzazioni politiche italiane e europee, delle forze politiche, dei parlamenti, affinché davvero la Colombia possa vedere in questo momento, così come hanno chiesto la Commissione dei giuristi internazionali, che ha chiesto direttamente l'intervento della Corte Penale Internazionale, ecco, che ci sia un intervento serio della comunità internazionale, perché non è possibile che un paese che come l'Iraq vive una situazione di guerra aperta ormai da più di 50 anni, vive 30.000 morti ammazzati all'anno, vive una situazione come quella che noi vi abbiamo descritto solo in parte, che è drammatica, non trovi l'interesse della comunità internazionale, delle forze politiche democratiche e progressiste. Noi ci appelliamo a loro affinché questa guerra e questi genocidi in Colombia possano finire, o quantomeno si possa avviare e aprire un vero tavolo di pace fra le parti in conflitto.
Benissimo, grazie Giuseppe De Marzo, un saluto a te e naturalmente un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Città Verde.